Dai, questa volta falla tu l'introduzione, Nino.
Visto che lo sto facendo sempre, lo sto per fare in inglese.
Guarda come lo fa bene.
Hai visto? Guarda, ormai sono un professional.
Allora, se lo fai senza girarti verso le tavole, ti do un premio.
Dai. Posso fare così, però?
Ti prego, lo fanno.
Dai, ok.
Sembra Mike Buongiorno. Abbiamo bellissime tavole.
C'è lo sponsor.
Di solito si gira e quindi...
Non girarti.
Non mi girarti.
Ma posso girare verso di lui.
Basta che non fai il mondo al casa.
Dai, allora... Arcade Studio Podcast al Skating Surf Film Festival powered by Frisco, e siamo qua con Frisco, più o meno Frisco Originals.
Yeah,
Fede e Gian. Welcome, incredibile. Beh, che siete qua
finalmente conoscervi, anche se mi sembra di riconoscervi da sempre praticamente.
Infatti è la prima volta che vi siete conosciuti e ho cercato di evitarlo a tutti i costi.
È successo,
è arrivato il momento.
Esatto, già visto troppa sintonia tra tre Fede. No, però allora, cioè, parliamo un attimo giusto di com'è la situazione, di cioè, tutta la storia di Frisco un attimo.
Non basta mezz'oretta quella.
Esatto. No, ma tipo... perché mi ricordo la prima volta che ci siamo conosciuti era una specie di, non sottomarca, però era tipo una un franchise di Pleasures quasi,
sì,
no?
Sì, esatto.
Poi è diventato Frisco, mm-hmm, e poi l'avete venduto.
Ma che poi è un franchising, non è mai stato proprio un franchising vero, cioè nel senso, loro ci hanno aiutato perché c'era un altro negozio locale a Brescia che ci bloccava la merce, i fornitori. E allora abbiamo fatto una cosa all'italiano.
Che stile, cazzo.
Quindi la nostra società è sempre stata Frisco, fin dal primo giorno.
Ah, ok, questo non lo sapevo. Sì, sì, sì. Ma dai, figo. Cioè,
e avevamo loro come partner per appunto comprare dei prodotti, averli su Brescia.
Sì. Su Brescia. Sì. E poi...
Sì, l'idea iniziale era quella di far gruppo con i ragazzi di Pleasure. E mentre poi dopo 3 anni abbiamo deciso che era arrivato il momento di... staccarci,
di partire per la vostra storia.
E quindi per un tot di anni, direi quasi 15 a questo punto, eravate voi a gestire tutto?
Per
tutto,
sì,
proprio?
16 perché, anni, sì.
16 anni, perché poi cioè, rimane ancora adesso uno degli skate shop che, dove veramente il proprietario faceva tutto, cioè tu facevi tutto, filmavi, facevi le foto, facevi il marketing.
Noi facevamo tutto.
Noi. Ah sì.
Però
sì,
non
sì,
c'era...
Era...
Tu eri più sul lato business.
Io seguivo più la parte negozio, a parte i primi anni dove comunque cercavamo di godercela, perché quando ne abbiamo aperto l'obiettivo era quella comunque snowboardare per me, skateare per lui.
I primi anni infatti migliori.
Ci scindevamo, sì.
Mi faceva un mese a Campiglio a snowboardare, tornava, io andavo a Barcellona a skateare.
Ma è un po' quello, il sogno è aprire lo shop così che hai un introito di qualche tipo e ti permette di vivere.
Sì. La sopravvivenza, i primi anni della sopravvivenza, sì.
Esatto.
Sì, è stata un'esperienza incredibile anche per quello, perché siamo partiti proprio col fatto di dire... Il negozio ci serve per surfare, cioè per skateare, snowboardare, comunque continuare a vivere le nostre passioni, mentre poi a un certo punto purtroppo o per fortuna è switchato in vero e proprio business. Sì.
Vabbè, perché poi a un certo punto devi evolverti.
Sì.
Cioè anche per rimanere sano di testa, no?
Sì.
Niente, perché
sì,
no,
sì,
ma poi dipende.
Si cresce,
un altro discorso.
A volte sei più sano con un mese di vacanza a Barcellona.
Vabbè, quasi sempre.
Piuttosto che lavorare.
Comunque, se raccontando un po' di storia, nel 2007-2008 abbiamo preso in gestione lo skatepark di Brescia, il vecchio railway skatepark. E da quel momento comunque siamo implosi a livello lavorativo, a livello di eventi, cioè organizzavamo, lavoravamo 24 ore al giorno, 7 su 7, cioè ovviamente non ci pesava più o meno.
Che poi tutto mega casuale, perché abbiamo aperto un negozio appunto perché tornavamo da un viaggio, siamo andati a fare un camp di snowboard a Tignes, perché noi dovevamo partire per San Francisco, e appunto Frisco San Francisco. Perché una nostra zia da lontana abitava là e volevamo andare a provare questo sogno americano e vedere di... Poi ci sono cadute le torri gemelle, quindi non siamo più partiti. Siamo andati a fare un camp di snowboard. Nel tornare ci fermiamo a Milano perché dovevo cambiare gli attacchi, perché il maestro mi ha detto, guarda, cambiali che fanno cagare. Entriamo da Pleasure e loro stavano festeggiando perché aprivano il loro secondo punto vendita. Quindi siamo entrati, c'era Cristian. Brescia, come state?
Brescia.
Brescia. E da lì gli abbiamo detto, cazzo, apriamone uno anche a Brescia. Dai, si può fare, vediamo. E alla fine abbiamo cioè così. Così.
E poi arriva tutto quello che c'è attorno, cioè fare una squadra, tirare dentro la gente che lavora per te, cercare cioè in qualche modo di dare indietro per creare altri piccoli snowboarder e skater che poi vengono a comprare i cazzo di prodotti da te, fai Luis Gay.
Sì, quello è normale.
Esatto.
Sì, cioè, avendo poi in gestione il park siamo entrati molto anche nel sociale, perché ovviamente nel senso... cerchi di portare cultura attraverso lo skate ai ragazzi, in modo tale che comunque possano vivere anche loro, provare a vivere emozioni differenti. Da. E basta, poi il parco l'abbiamo tenuto per 8 anni, il negozio ha cominciato ad andare molto bene, finché nel 2010 ci siamo trasferiti nel negozio più grosso, ci siamo lanciati anche lì e abbiamo detto andiamo, non ci stavamo più. Sì.
No, infatti era grosso, in centro...
Sì, è stato, senza voler dire una cavolata, cioè una cazzata, penso che sia stato, se non è ancora tutt'oggi, il negozio core più grosso d'Europa in un centro storico, in una città.
Ah va.
Sì.
Ah, va.
Sì.
Negozio poi, core?
Core, sì.
Tipo
uno skate shop.
Ok, cool. Come il porno che guardi, al core.
Esatto.
Io guardo tutto il porno.
No, è incredibile.
Per tornare un attimo sulla roba un po' più serio, no, però c'è io mi ricordo lo sbattimento che facevate, cioè tipo andava oltre.
Assurdo.
Molto oltre il solito gestire un negozio, perché tutte le cose di cui ci siamo lamentati, dicevamo un negozio di skate deve fare questo, voi lo facevate. Sì. Venivamo spesso a Brescia non per beccarvi ma per avere lo sponsor, cazzo, invece non è mai capitato. No, era fighissimo perché tipo sembrava di essere in un contesto americano con un'organizzazione della Madonna, dove cioè dalla mattina alla sera era tutto organizzato dal negozio. Quindi c'è tipo foto dove andiamo a skateare, dove mangiamo, scaricare il footage, scaricare il materiale, cioè no fa schifo, dobbiamo ritornare, cioè tipo anche spingere tutti, team management, tutto.
Vabbè, eravamo una famiglia, nel senso che comunque eravamo in 15.
Sì, infatti da fuori lo vedi come un'organizzazione perfetta, poi se vedi dentro
tutti scappati
di casa,
infatti è la famiglia.
Esattamente,
è stata anche quella la nostra fortuna, sicuramente.
E poi siete arrivati al punto di voler intraprendere un po' tipo le vite un po'... Cioè tu volevi andare più a snowboardare, tu volevi andare più a viaggiare.
Ma io da quando mi sono distorto la caviglia l'ultima volta ho iniziato a smettere di skateare, quindi ho iniziato ad affacciarmi un po' alla fotografia. Già i video comunque ho sempre filmato con la VX1000, fantastica. E poi da lì mi sono messo a fare un po' di foto e mi sono allontanato un po' più dallo skate. E quindi poi negli ultimi anni un po' la passione è calata, nel senso sono tornato un po' alle origini, perché all'inizio noi snowboardavamo e quindi il poter snowboardare mi ha ridato quelle sensazioni che lo skate ormai non mi dava più, perché non riuscivo più a far trick, non riuscivo più a far niente perché la caviglia era sempre andata.
Ma sì, poi skateavi allora... tecnico anche te, quindi cioè puoi più girare la tavola,
non potevi più far flip, mi ha segato le gambe. E quindi ci siamo un po' ripresi, un po' più di spazio, un po' più di tempo. Poi nel 2016 comunque il mercato un po' è arrivato, Amazon, sono arrivati i big all'interno del nostro settore, quindi le aziende hanno aperto le distribuzioni a tutti, abbiamo avuto un po' più di tempo. E
è giunto il momento di evolvere.
E poi sì, abbiamo trovato il deal... potente.
Sì.
Vabbè, ma infatti anche questo forse siete... i primi che mi ricordo che...
Beh, all'inizio non tutti hanno compreso la nostra scelta, nel senso che cioè, sia a livello imprenditoriale che a livello di appassionato, comunque Frisco aveva dei costi di gestione non indifferenti, a differenza magari anche dei primi anni stessi, quando comunque eravamo in 17 metri quadri e in 33 successivamente, quindi... E... il rapporto stress... passione, divertimento, nonostante fossimo impegnati, non so, anche per un periodo abbiamo cercato di riprendere passione anche organizzando concerti reggae musicali, per giusto per tirare dentro anche lì energia. Però nel 2016-2017 stavamo valutando questa cosa, nel 2018 abbiamo trovato un accordo corretto, importante, con un gruppo che cioè, speriamo sviluppi Frisco nel modo corretto, e lo sta facendo comunque, perché...
Voi avete ancora fate qualcosa con loro, un po' di consulenza? O...
Sì. Li abbiamo seguiti per 5 anni consulenza. Ancora adesso, cioè, lui si è staccato quest'anno perché comunque è partito, è andato in Spagna e vuole andare a vivere in Spagna, a fare i suoi giri e tutto il resto. Io ancora faccio un po' di consulenza e gli seguo il team. Quando c'è qualche evento, loro hanno all'interno sia il buyer che il marketing specialist, quindi si affiancano giornalmente con me per avere consigli. E
fantastico.
Anche se sono due bravi ragazzi, quindi...
Anche ogni tanto collaboriamo ancora con loro, quindi è figo avere qualcosa che è rimasto, no? Cioè comunque, perché avete costruito tutta una... un'immagine comunque che è difficile da togliere, cioè non è come Blueprint quando hanno cambiato Blueprint.
No, chiaro, cioè io penso che l'immagine che noi abbiamo lasciato sia molto importante, ma non perché sia nostra, ma perché sia di una famiglia, di un progetto che è stato anche totale, penso, sia a livello di rapporti con i ragazzi, cioè con la gente, con gli skater, con le persone normali, eccetera. Quindi penso che abbiamo lasciato un lascito importante, e quando io dico speriamo che loro facciano, perché il lascito, voglio dire, è di valore, quindi sarebbe un peccato che vada perso.
Sì, ecco, si vede, perché sennò non sarebbe stato un deal. Quello è anche è bello, perché cioè, è un po' venale, no? Pensare di soldi così, però
no, chiaro.
Avere riconosciuto il lavoro che avete fatto anche in quel modo lì è bello, perché se arriva un grosso gruppo è disposto a fare questa cosa, cioè, è fantastico. E adesso cosa sono i progetti? Cioè,
singoli.
Dove si va? Cosa
adesso
si fa?
C'è un bivio.
Spagna.
Ma guarda, in realtà io mi sono preso lo scorso anno, ho fatto una scelta di anticipare la partenza, perché noi abbiamo accompagnato questo gruppo per 4 e 5 anni insieme. E l'anno scorso, per motivi personali, io ho deciso di fare questa cosa, che poi era quello che mi aveva portato a decidere di vendere, o comunque di trovare qualcuno che proseguisse l'attività. E quindi ho lasciato casa qui, ho venduto il mio furgone, mi sono preso un camper e sono partito con la mia compagna. Siamo partiti, abbiamo fatto un anno tra Spagna, 9 mesi tra Spagna e Portogallo, cercando di riposare, vedere. Abbiamo lanciato dei contatti con qualche surf house, vediamo, molto bello, dopo tanto tempo molto bello. E gli ultimi 3 mesi li ho passati in Andalusia, quindi anche lì per il momento sono solo contatti allacciati, ritorno, adesso sono rientrato per sistemare cose nostre e poi rientro lì, con l'idea poi di fare l'inverno alle Canarie e andare a vedere anche lì situazioni. Cioè, alla fine abbiamo un sacco di contatti in giro, quindi sarebbe un peccato.
Infatti anche quello, cioè, dopo anni e anni di gente che passa anche.
21, sì.
Sì.
Poi 22 Canarie, quest'anno, sì.
Posto fantastico.
Siamo vecchi.
Sì, no, infatti sì. È il posto perfetto dove ritirarti per la pensione, le Canarie.
Ma in realtà, cioè, lavorare bisogna sempre, più o meno, cioè io dico lavorare, ma trovare il modo di vivere, quindi...
Sì. No, beh, il goal è assolutamente quello. E poi, cioè, e te invece?
Ma io in questo momento devo dire che a Brescia mi sono creato una mia zona di benessere, posso comfort. Dire, nel senso, di una comfort zone.
Fantastico.
E alla fine ho 2 ore alle montagne, quindi mi sono appassionato di splitboard. E saliamo le montagne per poi scendere in freeride, quello mi dà appunto le emozioni che una volta lo skate mi dava, e quindi mi ha fatto rivivere tutta quella parte che avevo un po' perso, quella scimmia che
la scimmia. E poi riprendendolo
la
sempre, perché la scimmia maledetta, che è proprio è una maledizione a volte.
Sì.
Cioè, perché veramente, cioè, tipo, a volte dici no, voglio solo stare tranquillo, invece no, andiamo in montagna. Sì, e tu non solo vai in montagna, fai tutto lo smart, poi ti filmi anche bene, cioè, quindi c'è le riprese che poi vedi su Instagram e dici cazzo, ma è una Red Bull sta roba qua. Cioè, è uno sbatti anche quello.
Ah beh, sì.
Però cioè, si vede che ti piace.
È sempre stato uno sbatto quello.
Fede è un genio su questa cosa, è pazzesco.
Infatti bravo che l'hai detto, una delle cose che anche Diego ha detto, che poi mi è rimasto proprio ancora adesso, ci penso sempre a questa cosa qua, cioè una
che
volta...
Che è un genio.
Sì.
Ah, infatti diventa rosso.
Lui ha detto, infatti ha detto, cioè tipo, Fede è uno che se gli interessa minimamente una cosa... fa di tutto per imparare.
Potrei
tutto
di quella
roba
degli
lì.
Aneddoti lasciamo stare, ovviamente siamo fratelli, lavorato, vissuto insieme per oltre
però adesso che non stai più lavorando, l'NDA non è
no,
più
nel senso che quando Fede si infotta duro che sia su qualsiasi cosa.
Scooter smontati, garage trasformati in officina, a 16 anni garage trasformati in officina, poi il periodo pesca, per cui pesca, solo pesca, poi c'è stato il periodo snowboard, il periodo skate, snowboard skate, quello è durato un botto. C'è stato anche un periodo di macchinine telecomandata a benzina. Che...
vero, quello me lo ricordo. Forse dovevo andare a
adesso ti posso interessare nel tiro con l'arco.
Però devi fare la montagna, vai su, tiri con l'arco e poi scendi giù in snow. Dovete beccarvi.
Una roba del genere, che è quello del sogno. Perché io quando mia moglie era incinta, noi andiamo a sciare sempre insieme, snowboard, sci, lei, e io non potevo andare senza di lei, mi avrebbe ucciso. Già era incinta, in più se ti sta divertendo divorzio istantaneo. Allora quell'anno lì ovviamente ha nevicato di brutto, 2016 no 18 e allora ho detto vabbè, imparo a tirare con l'arco perché quello li fa cagare, devo andare. E andavo in questo parco vicino alla casa dove vivevamo in montagna con il bersaglio su una spalla e il cazzo di arco sull'altro nella neve, e quello andava bene. Adesso però mi sono scimmiato, ho trovato un negozio che mi segue un pochino e via.
È
Frisco Shop dell'arco e le frecce, sono meno simpatici loro però. Cioè ti guardano male appena entri dentro e dici ma stai a parlare con questa gente. Però sono organizzati bene. No, era figato perché poi anche lì ti scimmi su qualsiasi cosa, lì ci sono tante cose da comprare. Questo, non
sì, infatti, cioè, troppe corde, cioè, troppa roba. Cioè, dammi cioè, la cosa più semplice è scimmio.
Ma non te lo do. Un pezzo, come si chiama? La fionda, quella fionda, ce l'ho la fionda.
La fionda, quella a scuola,
la piccolini che sa la fionda.
Una bomba.
Quindi,
per tirare sulle vetrine dei negozi.
Sì.
Infatti, dobbiamo scegliere quali negozi, dai, facciamo una,
lista.
Una lista proprio. Quindi niente, no, assurdo. Cioè,
no, però,
infatti...
non c'è, nel senso, c'è una malattia secondo me. Cioè che tu dico, cazzo, sei un genio, ma però nel senso tante volte io poi mi rendo conto che magari dura sta roba 3 mesi, proprio che però c'è giorno, notte, ma cioè, penso solo a quello, sempre quello. E per
c'è un'altra faccia della medaglia, no?
Sì, no, sì, certo, sì, ma infatti più che genio, cioè tipo la cosa, perché è meno...
Autismo.
Esatto. No, però cioè, sia autismo che essere geniale, secondo me cioè...
correlato.
La cosa interessante è non è che lo sapevi già fare, è che tipo ti informavi su come farlo e come farlo bene. Ah, quindi no, questo a me è rimasto tantissimo, è un metodo che uso anche sul lavoro. E ho imparato tantissime cose.
Vabbè, è chiaro.
E quindi...
È incredibile come non nasci già imparato, eh.
Fuori no. Vabbè, un genio nasce...
Ma dove? Devi imparare.
Vabbè, se pensi che anche nella nostra esperienza abbiamo comunque avuto... Cioè, Frisco non è stato solo il negozio, perché abbiamo avuto il negozio, quando poi è diventato grosso, c'era cioè il negozio grosso, il negozio piccolo dentro lo skate park, il bar, la scuola per i bimbi, cioè per la scuola di skate, non per i bimbi, perché... Cioè, quindi
mille cose insieme,
organizzatore di eventi, sia skate,
serata musicale, serata reggae, sì. Comunque abbiamo fatto anche quello. Cioè lui
abbiamo avuto la fortuna che lo skate show ci ha permesso, cioè, o quello che abbiamo comunque creato grazie alla famiglia che avevamo.
Perché tanto ragazzi, anche quello
è stato totale. Cioè, ognuno ha la propria fetta di merito, se no noi non saremmo qui. Cioè, questo è, ma fin dagli albori, cioè, quindi.
Pensa che eravamo quando ho fatto la demo Monster in centrale, poi siamo andati in pinball a un certo punto, questo non so se lo conosci tu Roby, noi lo chiamiamo Roby lo svizzero,
lo conoscevate di sicuro,
è un ragazzo brasiliano, certo. Che al tempo stava a Brescia. Cioè, quando noi abbiamo preso un negozio a Brescia, lui ci dava una mano a staccare la carta da parati,
madonna.
perché anche lui era lì, cioè skateavamo tutti i giorni, quindi eravamo tutti i giorni insieme. Oh. È venuto sto flash di noi che staccavamo nel primo negozio da carta da parati.
Lui è uno di quei personaggi che è sempre stato incluso in qualche modo in tutte le scene. Cioè, tipo, sì, tutti lo conoscono perché in qualche modo...
In qualche modo era vagato ovunque, cazzo. Presente. E poi spaccava a skateare.
Sì.
No, per quello che io posso dire.
Grande Robby.
Ma no, poi c'è questa cosa anche del... Ne abbiamo parlato anche su altri podcast, che è avere un posto dove le cose succedono, un posto vero, non virtuale o...
È un'altra cosa, ti cambia
totalmente.
Riesci a penetrare comunque nell'underground, riesci a conoscere, vivi situazioni che comunque ti aprono la mente.
Diventi anche un punto focale per le persone.
Dipende sempre ovviamente che persona si è, perché c'è gente che poi più... C'è gente più predisposta di altre, ecco, nel nostro caso sì, noi stare in mezzo alla gente ci è sempre piaciuto, ecco.
Beh, il primo negozio erano appunto 4 metri per 5, una roba del genere.
Col cesso.
No, incredibile.
17 col
pieno di roba.
Di fronte allo skate spot di Brescia, per cui di fronte alla camera di commercio, e nel senso... Gente, ragazzini tutto il giorno che entravano, uscivano, ne facevano mettere gli zaini nel bagno, che c'era praticamente il camerino, e poi dal camerino andavi al bagno. E quindi c'erano tante volte, magari non so, delle persone che provavano le magliette nel camerino e i ragazzini che entravano per prendere la roba. No, fermo.
Soprattutto con le ragazze.
Devo prendere lo zaino, ovvio.
E poi il sabato lui mi chiamava perché io skateavo. Quindi ero fuori che skateavo, lui chiamava: Fede, c'è gente! C'era una roba da pazzi.
Però così è bello. Cioè, credo che nell'immaginare lo skate shop è quello che vuoi. No?
Chiaro.
Io da fuori che non ho, cioè, salgo sulla tavola una volta ogni tanto giusto per cercare di cadere.
Il mongo poi.
Sì, esatto, totalmente. Me l'ha dovuto spiegare cos'era. Perché, però cioè, se devo immaginarmi cos'era uno skate shop è quello. I ragazzi lavorano dentro, che cioè, diventa proprio il hangout della scena locale.
Sì, sì,
no, ma pensate che una volta è venuto a trovarci, eravamo già nel primo anno del negozio grosso, Timber, l'artista che disegna per Element, e ci appare mezz'ora prima dell'apertura pomeridiana, mi sembra, e noi mi ha detto: cosa fai qui? Mi fa: sono venuto a vedere perché non, cioè, io non ci credo a quello che dicono. Nel senso che perché cioè, il negozio, cioè, la situazione era fuori controllo, nel senso che noi aprivamo a 3:30 il negozio e dopo esattamente più o meno 5-10 minuti tu non camminavi più. Sto parlando di quello dei 300 metri, di quello più grosso, sì, ma comunque 180 metri quadri di esposizione, e non camminavi più perché era pieno di gente. Eravamo diventati appunto, cioè un punto di passaggio.
Sì.
Anche lui era dentro che filmava, cioè, ma cioè, non ci credo. Sì, cazzo,
sì, così è bello, veramente.
E non c'erano ancora le release.
E non c'erano ancora le release, no,
quello è assurdo.
Ma ti ricordi quella? Penso che tu ci fossi stato quando abbiamo fatto la release di, scusa, la premiere del video Skate More di DVS.
Certo.
Che era nel negozio di me, quindi quello più piccolo, con la corte dentro, che anche dicevi era il 2006, mi ricordo.
2006.
2006?
Sì, sì, sì. Porca troia. No, infatti era assurdo.
E non c'erano le release.
Release, cioè, culture, diciamo.
Sì, sì, sì.
E sì, quindi lì infatti ogni tanto andavi lì e dicevo: ma che cazzo,
c'era la coda fuori, stavolta c'era la coda fuori, la gente che entrava.
Sì, ma incredibile anche per noi, cioè noi non c'eravamo, penso che non ci siamo mai resi conto realmente della situazione che avevamo magari creato per la nostra. Abbiamo avuto la fortuna anche di crescere, cioè di far crescere Frisco in parallelo a Brescia, che non è Milano.
Esatto, cioè, quello è impressionante.
E quindi
anche
per quel periodo sicuramente siamo stati un trend, mettiamola così.
I release, ogni quanto li facevi? Le release.
Ma sono arrivate dopo, tre anni fa.
Negli ultimi anni.
Con Supreme è uscito un po'.
Infatti, perché...
Con Strokicks.
Esatto. Minchia. No, adesso tutti fanno le release, anche perché è l'unico modo per generare e avere un po' di interesse e avere gente che viene a comprare.
Sì, Nike
sussistenza.
SB supporta gli skate shop, così, cioè, nel senso, aiuta lo skate shop in questo modo.
Sì. Ah, ok, allora gli dici: guarda, questa settimana dobbiamo fare una roba... Ho minimizzato i tempi.
Sì, vabbè, poi per noi sono scarpe, cioè, perché noi, cioè, anch'io le guardo e dico: vabbè, sì, un paio di scarpe, dai, cioè, nel senso, niente pazzo.
Presto kick, cioè, nel senso, voglio dire, questo kick, ma nel senso pre dell'epoca dei reseller, cioè,
Sì, era pre quello.
Nel senso, perché il valore che prendono, cioè, in alcuni casi stipendi.
Mm. Eh sì, il reselling. E quindi no, basta. Ciao.
Ciao, è stato un piacere.
No, 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 abbiamo già parlato di progetti, ma avete dei veri... Adesso tu vuoi andare a vivere fuori in Spagna, ma cioè stavi guardando Guest Surf House per eventualmente farne una o...
Ma guarda, in questo momento è tutto semplicemente sottovalutazione, nel senso che c'è un'idea che a noi piacerebbe mettere in atto, burocraticamente complicata in Italia, ed era anche per questo che mi sto informando in Spagna, e nasce con l'idea di restare legati al settore, ma di diventare, cioè, ma nei servizi, quindi cosa vuol dire portare gente, cosa che stanno già facendo tantissimi, quindi è sicuramente un segmento inflazionato. Abbiamo un paio di contatti importanti, l'idea c'è, vediamo, cioè vorremmo entrare in canali differenti, più che sulla massa, più sono canali che usano molto nel nord Europa, quindi scuole.
Vabbè, quando hai qualcosa, vediamo, sì, da spingere, sì, ne parliamo,
sì,
di nuovo.
Certo, sì. ci stiamo più, io dico lavorando con calma, sì. Anche perché
abbiamo, cioè, lavorato un botto,
esatto,
sì. No, in vacanza ci sta,
esatto. Possiamo sciogliarcelo un po', quindi dici dai, bello sto progetto, però aspettiamo ancora un attimo,
esatto. Facciamo un'altra stagione, no, di neve, esatto. Vediamo, esatto.
La fretta è sempre cattiva consigliere in tutto, quindi sì. Bisogna,
e poi cioè, non vuoi fare una roba dove metti la faccia che non ha lo stesso impatto di,
no, chiaro, cioè, venendo dalla storia che abbiamo, cioè, penso che noi un aspetto fondamentale del nostro essere sia il rispetto verso gli altri, e che di conseguenza ti viene, e quindi sì, se dovessimo fare qualcosa, cioè, vorremmo farla bene, vorremmo farla come siamo abituati a farla, che poi è l'unico modo in cui siamo capaci a fare le cose,
cioè, però Pignoli.
Sì, da Pignoli,
sì. Con l'esperienza di non stressarci più come prima, ecco, perché gli ultimi anni di Frisco, cioè, ci siamo arrivati comunque a lasciare nostro figlio,
certo, sì. Infatti,
cioè, era perché era arrivato il momento giusto per farlo,
per andare, sì, all'università, bene, sì, e scegliere, sì, la tua strada.
E beh, ma cioè, è cambiato
il mondo,
cioè,
cambia,
è,
no?
Cambiato tutto, nel senso.
Sì, direi quasi a fare in tempo, cioè, nel senso, sì, che sì, sì, considerando, cioè, con tutto quello che è successo,
no,
poi dopo,
no, il mondo, cioè, cambia, se sembrava veramente
per quello che dicevo, il giro della vita, perché cazzo, c'è un senso proprio tempismo,
sì,
perfetto,
questa roba, penso che sia stato il karma. Sì, comunque ha portato all'evoluzione corretta del karma, dai, togliesi,
assolutamente, my karma is my dogma. Paolo, ragazzi
direi che andiamo a prendere una birra e continuiamo di parlare dei vecchi tempi davanti un po' di alcol,
va bene,
e vediamo se riesco a chiudere, perché c'è Fede Romanello che mi sta
guardando, senza guardare le tavole, però.
No, infatti non ho guardato neanche una volta,
c'è un Fede Romanello.
sì
cazzo, c'è un Fede Romanello.
Fede Romanello
è uno dei compagni delle missioni,
c'è anche Thomas Didrix,
grandi. Arcade Studio Podcast, qua al Skate and Surf Film Festival, powered by Frisco,
anche
Frisco Boys qua. Grazie mille.
Grazie.
È stato un piacere, ragazzi. Grazie a voi.
Ragazzi, subscribe.
Subscribe.
Sì, dai, non fate tirchi, dai.
Okay.
Bella.
Dai. Ciao.
Bella.
Ciao.